al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati. Nonostante sia la più grande isola del Mediterraneo orientale, siamo a sud della Turchia, Cipro è un paese molto piccolo, tra l'altro diviso in due perché il nord dell'isola si definisce Repubblica Turca di Cipro. E Cipro conta appena lo 0,2% del prodotto interno lordo dell'area euro. È vero che le banche cipriote sono in difficoltà finanziarie e necessitano di un salvataggio, ma ci si chiede anche se è davvero una situazione che porta qualcuno a pensare anche a un rischio contagio. La situazione poi è molto più ingarbugliata e complessa anche dal punto di vista non solo economico ma diplomatico, perché Nicosia cerca l'accordo al Cremlino e, come titola il Sole 24 Ore, l'Europa ancora non interviene e senza appunto nessun timore il 18 marzo il Sole 24 Ore pubblicava: crisi Cipro, l'Europa ci fa o ci è? Allora, l'Europa in questa crisi quanto davvero conta, quanto può aiutare e perché allora Cipro è costretta a rivolgersi alla Russia? Noi ne parliamo oggi con ben due ospiti, ci corrono in soccorso il professor Stefano Manzocchi, docente di economia e finanza internazionale Università Luiss di Roma, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
E Giuseppe D'Amato, giornalista e storico ed esperto di Russia. Giuseppe, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, professor Manzocchi, mettiamo un attimo le carte in ordine. Dicevamo, un'isola che è la più grande del Mediterraneo orientale, un PIL piccolissimo, 0,2% dell'area euro, e c'è già chi parla di rischio contagio.
Ma dunque, questa vicenda è emblematica e una volta di più istruttiva, come tutto quello che purtroppo sta accadendo in Europa da alcuni anni, sotto vari aspetti. La prima cosa che colpisce è che l'economia di Cipro è un'economia con questo settore finanziario assolutamente ipertrofico, le banche, le società finanziarie contano nell'economia di Cipro per una percentuale che è 2, 3, 4 volte quella di qualsiasi altro paese, e stiamo scoprendo anche un settore finanziario abbastanza poco e male regolamentato, dove, come dire, la speculazione, l'evasione fiscale, poco rispetto della vigilanza bancaria erano la regola. Quindi la prima domanda che sorge è: un paese che a tutti gli effetti è membro dell'Unione Europea e dell'area dell'euro, come ha potuto per 10 anni, se non altro, proseguire o comunque addirittura aumentare il peso di una finanza così mal gestita e così opaca? È possibile che l'Unione Europea una volta di più non se n'è mai accorta, oppure se n'è accorta e ha girato il viso dall'altra parte? Sembra di tornare ai giorni in cui si è, come dire, improvvisamente, tra virgolette, scoperto che i conti pubblici della Grecia erano completamente sballati. Ma anche lì è molto difficile pensare che l'Eurostat non se ne fosse accorta, il Consiglio europeo non ne fosse a conoscenza. Quindi il primo deficit, e adesso rispondo subito alla sua domanda, è un deficit, come dire, di informazione, trasparenza, controllo, rispetto delle regole, eccetera. Per quanto riguarda la sua domanda sul contagio, ma guardi, certamente la finanza e le banche sono degli oggetti molto delicati, perché si basano naturalmente sulla fiducia dei risparmiatori, dei cittadini, e quindi mettere in discussione quella è sempre molto pericoloso. Ma a me pare che qui, nel caso di Cipro, più che il contagio dal punto di vista finanziario, occorra capire qual è come dire, il risvolto politico di questa vicenda, ovvero Abbiamo due posizioni molto chiaramente, che sono quelle che abbiamo visto già nei mesi e negli anni passati. Chi dice attenzione a non spendere quel poco che serve, 10 miliardi di euro, forse un po' di più, per salvare le banche di Cipro e della posizione probabilmente italiana, francese, eccetera, e chi dice la Germania ed altri paesi, attenzione anche perché salvare sempre può essere giusto nel breve periodo, ma ci espone al problema che questi fenomeni si continuino a ripetere. E da questo impasse l'Europa non sembra uscire.
Però è anche vero che il salvataggio proposto dalla Troica, quindi dal Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea e la BCE, rispetto a quelli proposti a Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna, è diverso. Si è pensato ad un prelievo forzoso sui conti nelle banche dei greci, che poi sia considerare sui conti maggiori a 100.000 euro piuttosto che inferiori a 100.000 euro, questo è un altro discorso. Come mai adesso questo guizzo di fantasia?
Ma perché, vede, il punto è sempre un po' quello. L'intervento della Troica e quindi di fatto dell'Unione Europea insieme con il Fondo Monetario e la Banca Centrale ha sempre questa cifra di dire noi interveniamo e cerchiamo, come dire, di tappare le falle, ma c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità da parte di chi ha gestito o comunque di chi è stato in qualche modo parte di questi fenomeni trasparenti oppure corruttivi, eccetera. Per cui nel caso della Grecia si è detto noi vi aiutiamo ma dovete intervenire sugli stipendi pubblici, dovete controllare le vostre spese, dovete possibilmente avere un sistema politico meno corrotto e più efficiente, eccetera. In questo caso, siccome tutto il nocciolo del problema è nel settore bancario, l'intervento, appunto, il prezzo si vuol far pagare in parte a chi depositava i soldi nelle banche di Cipro, il che, come dire, sarebbe anche giusto dal punto di vista degli speculatori che magari utilizzavano degli evasori fiscali che utilizzavano le banche di Cipro, come dire, per lucrare dei guadagni oppure per evitare di pagare le tasse. Il problema è che farlo su grande scala rischia di diventare poi un segnale preoccupante per chi poi ha i soldi in banca in tutta Europa. Quindi camminiamo sempre sul crinale tra, come dire, l'aspetto di salvaguardia dell'economia europea, della fiducia, eccetera, e poi quello che si chiama moral hazard, cioè evitare che i comportamenti non perfetti e non irreprensibili poi non vengano sanzionati. Solo che l'Europa da anni sta dentro questa vicenda e il rischio è che poi questo sia l'ennesimo tassello di un fenomeno sostanzialmente di stagnazione economica.
Anche perché sui quotidiani, non solo cartacei, ma soprattutto se girate in internet, ci sono titoli molto severi, tipo Cipro vola a Mosca per salvarsi, l'Eurogruppo resta alla finestra. Infatti Nicosia cerca l'accordo al Cremlino per riscadenziare un prestito da 2,5 miliardi di euro. Allora, questo punto chiediamo quali possono essere gli sviluppi dal punto di vista politico di un aiuto chiesto appunto alla Russia, al Cremlino. Lo chiediamo a Giuseppe D'Amato.
Volevo dire prima cosa, sono d'accordo con il professore sulla sua analisi, ma semplicemente stanno venendo al pettine molti dei nodi, degli errori fatti durante l'allargamento dell'Unione Europea. Mi riferisco all'allargamento del 2004. Questo di Cipro è quello che abbiamo davanti agli occhi, quello più evidente. C'è poi quello riguardante la Bulgaria, la Romania, successivamente fatto nel 2007, ritardato, eccetera, eccetera, dovevano entrare anche loro nel 2004, eccetera, e che non vengono ammessi all'interno dello spazio di Schengen. Io mi sono interessato di questa cosa, ho tra l'altro anche scritto un libro sull'allargamento europeo ad est, e si intravede un'operazione gestita non troppo bene, per esempio la questione greca avesse dei risvolti poco chiari, bastava andare prima del 2004, andare in una qualsiasi banca italiana e ti offrivano i buoni del tesoro greci, e come si faceva un tempo con quegli argentini,
certo.
Eccetera, eccetera, quindi basta non essere troppo ingenui, quindi praticamente questi occhi sono stati chiusi e ci sono delle responsabilità enormi che qualcuno prima o poi dovrà andare a scoprire. Quindi l'allargamento dell'Unione Europea ha rappresentato grossi problemi, adesso si vuole andare ad allargare verso i Balcani, da un certo punto di vista è giusto, da un altro punto di vista ci sono degli errori, dei rischi. E come del resto il mantenere per esempio l'Ucraina al di fuori dell'Unione Europea o non farle firmare un accordo di partenariato è di nuovo è un azzardo, un rischio strategico enorme dal punto di vista soprattutto energetico. Quindi ci sono dei calcoli sbagliati, dei controlli mancati e questo è il primo punto. Il secondo è che l'Unione Europea è davanti a una sfida, c'è stato l'allargamento ma adesso si sta costruendo l'Unione Europea. E quindi è evidente che ci troviamo davanti a delle difficoltà. Una di queste difficoltà è rappresentata appunto dalla moneta unica che è stata creata ma non ha avuto le fondamenta giuste. Anche gli Stati Uniti quando diventarono, dopo la guerra di indipendenza, diventarono un unico paese, ebbero gli stessi identici problemi. L'Unione Europea sta tentando di crearsi come entità, alla fine si andrà verso un'entità politica, altrimenti non si capisce bene la ragione di tutto questo movimento, di tutto questo procedere. L'Unione Europea sta cercando di avere una vera voce all'interno del mondo globalizzato, che ormai i singoli paesi non hanno più voce in capitolo nell'economia internazionale, soprattutto se noi consideriamo il PIL della Germania rispetto a quello che sarà il PIL della Cina o degli Stati Uniti, quindi potrà essere concorrenziali solo sotto l'etichetta dell'Unione Europea. Questo è il primo discorso da fare. Il discorso di Cipro è un discorso molto molto particolare. Da alcuni lanci di agenzia di pochi minuti fa si sa che i colloqui tra i vari ministri delle finanze ciproti e russo non hanno dato alcun esito. Perché non hanno dato alcun esito? Perché Cipro già da tempo si era rivolta alla Russia, non solo nel 2011 quando ottenne 2,5 miliardi di dollari di aiuti, Cipro si è rivolta a Mosca per ulteriori aiuti, ma Mosca ha posto delle condizioni capestro che prevedono l'utilizzo, lo sfruttamento di enormi riserve di gas che sono state da poco trovate non lontano da Cipro e che entro il 2020 dovrebbero essere sfruttate, si possono sfruttare dal punto di vista economico. Il problema di Cipro è molto particolare perché Cipro ha rappresentato una specie di porto franco, ma un porto franco particolare, come molte aziende europee hanno la sede legale in Lussemburgo, la stessa cosa hanno fatto i russi con Cipro, ma con la differenza che però purtroppo attraverso Cipro, da quello che dicono istituzioni internazionali molto importanti che sono nei problemi, c'è stato un processo di riciclaggio di denaro, di non chiara origine, proveniente soprattutto dai Caraibi, e poi ci sono state delle manovre spericolate che sono state messe in azione nel vecchio continente. Nell'autunno scorso il settimanale tedesco Spiegel pubblicò un documento riservato dei servizi segreti tedeschi, i quali si chiedevano per quale ragione i contribuenti tedeschi dovessero aiutare Cipro quando c'è una situazione molto particolare, vale a dire ha un prodotto interno lordo di 17 miliardi di euro e ha delle riserve per quasi 70, e di questi 70 ce ne sono 20 che sono riferibili, secondo alcune agenzie internazionali, ai russi. Ma qui stiamo parlando dei grandi oligarchi, stiamo parlando di soldi di origine molto poco chiara. Non è che il piccolo cittadino
certo.
Russo è andato a mettere i soldi.
Certo. Mi viene da soffiare sul fuoco, prima con i numeri, grazie al professor Mazzocchi. Allora, Grecia, Portogallo e Spagna, Unione Europea meridionale. Adesso Cipro, cioè sembra così, come se, non dico ci sia una congiura contro i paesi della zona mediterranea dell'Unione Europea, però è anche vero che stranamente i virtuosi non sono mai loro, professor Mazzocchi. Dovremmo staccarci allora dall'Unione Europea a fare un'unione dei paesi europei del Mediterraneo, non lo so.
Guardi, adesso, come dire, gli scenari del futuro li vedremo e piano piano si costituiranno, mi auguro di no. Però quello che dice è molto vero. Noi abbiamo la nostra visione di come stanno andando le cose e probabilmente un eccesso di austerità, una sorta di richiesta di stringere un po' troppo la vita dei conti pubblici oppure del settore bancario ha prodotto in tutta Europa un problema che è l'aggravarsi della recessione. Però dal punto di vista degli altri paesi, quelli del nord, i tedeschi e l'area tedesca, la storia è completamente letta in maniera diversa, ovvero loro dicono una cosa che è molto semplice: avete firmato dei trattati internazionali e noi siamo abituati a rispettare quello che firmiamo, e voi non l'avete fatto perché vi siete impegnati a ridurre il debito pubblico fino al 60% del prodotto, il deficit del 3%, controllare il settore bancario, eccetera, e non l'avete fatto. Quindi dal punto di vista loro, come dire, in questo momento c'è una forte richiesta, se non altro, di accompagnare eventuali aiuti con una presa di responsabilità, ovvero l'idea è proprio quella di dire: se i russi che hanno depositato i soldi a Cipro facendo degli enormi guadagni adesso si trovano con le banche a pezzi, devono prendersi qualche responsabilità. Non è più permesso ai risparmiatori di non guardare cosa comprano. Se, come diceva l'altro interlocutore, i titoli del debito greco rendevano qualche anno fa il 10%, ma è possibile che chi se li comprava non si chiedesse che cosa c'era dietro? Bisogna che anche i risparmiatori, anche le famiglie, le imprese si diventino un po' più responsabili della situazione in cui si trovano. Invece nell'Europa del Sud, purtroppo, per una decina d'anni l'euro è stato vissuto come una specie di grande festa e di grande regalo che veniva fatto, che non chiedeva una assunzione di responsabilità. Ricordiamo che il giorno dopo l'avvento dell'euro, all'inizio degli anni 2000, i tedeschi si sono ridotti gli stipendi del 30% e hanno cominciato a fare investimenti enormi anche nei paesi dell'est Europa per realizzare una macchina produttiva che adesso dà i suoi frutti. Quindi è sempre questa visione un po' diversa.
Cioè, siamo sempre le cicale praticamente.
Un po' sì.
D'Amato.
Ma sono completamente d'accordo col professore.
La susciamo tutti, mea culpa.
Ma no, a parte che il caso italiano è completamente diverso dal caso spagnolo, quindi non bisogna fare confusione perché sono realtà completamente diverse. Io conosco abbastanza bene la Spagna, ho anche molti amici. Il prendere, fare dei debiti, fare mutui a destra e a sinistra era una cosa normale. Avevo degli amici, insomma, infatti mi domandavo come questi non si stancassero di passare da un mutuo all'altro. E poi alla fine logicamente è scoppiata la cosa. L'Italia è in una realtà completamente diversa rispetto alla Spagna. La Spagna è una realtà simile a quella irlandese, dove c'è stata la bolla immobiliare che ha provocato molti dei dissesti che abbiamo davanti agli occhi. E l'Italia è diversa, l'Italia viene da 30 anni in cui di 30 anni di crisi, in cui soprattutto negli ultimi 20 anni si è acutizzato questo malessere del non voler cambiare assolutamente, del tirare a campare, che tengo famiglia, eccetera, eccetera. Adesso è arrivato il momento in cui le cambiali le paghi. C'è un debito spaventoso, ma questo prodotto da ben determinate ragioni, non si è assolutamente investito in quello che si doveva investire. Gli italiani hanno continuato a votare chi bianco, chi rosso, dividendosi come si fa allo stadio, cose del genere, non andando a guardare la realtà dei problemi e delle situazioni, e quindi si trovano in questa gravissima situazione dalla quale possono uscire, perché perché l'Italia, rispetto soprattutto alla Spagna, ha una capacità industriale nettamente superiore, industriale e finanziaria rispetto alla Spagna. Il grosso problema è che manca una volontà, è sempre mancata una volontà politica, e questo è sempre stato il grosso problema. E l'Italia è stato il paese che più di tutti in Europa ha pagato il crollo dell'Unione Sovietica. Questo sembra una cosa incredibile, ma fino a quando l'Italia è stato un paese di frontiera, le cose andavano in un certo modo, poi dopo è stato lo scatafascio.
Professore, un minuto, l'Eurogruppo adesso aspetta la prossima mossa di Cipro. Cosa dobbiamo attenderci?
Sì, ieri sera il Parlamento ha votato contro il piano proposto. Credo che si arriverà ad un compromesso per cui certamente alcuni depositanti pagheranno qualche tassa per questa esposizione eccessiva, a meno che, una volta di più, la Russia voglia intervenire con degli aiuti e ripianare completamente questo buco. Ma credo che anche il governo russo si cominci a fare qualche domanda. Nessun governo, nessuna entità nazionale ha voglia di, come dire, aiutare a fondo perduto, certo, un'altra constituency, certo, politica, perché i voti si prendono dove si vota, insomma. Quindi il governo russo, con tutte le sue peculiarità, avrà comunque il problema di giustificare l'aiuto, come dire, a fondo perduto per Cipro. Quindi credo che i depositanti dovranno prendersi parte della responsabilità, e poi l'Unione Europea e la Russia aiuteranno. Ma l'idea è che chi, non solo i politici, anche le famiglie che risparmiano, le imprese che investono, devono cominciare a prendersi le loro responsabilità, e nel caso dei risparmiatori guardare bene che cosa si compra, perché, certo, come dire, i regali difficilmente esistono sul mercato.